Apriamo il capitolo Società della sorveglianza e War on Terror e War on Migrants anche nello specifico. Oggi è l'11 settembre 2023, sono passati 22 anni dalla serie di eventi, anche se sicuramente quello più iconizzato è stato l'attacco alle Torri Gemelle. Insomma, una serie di eventi che hanno di fatto dato il via a una nuova modalità di relazione tra agenzie di sorveglianza e popolazione. Se con la War on Terror l'esercito americano ha per primo rimodulato la sua natura da macchina bellica a struttura di polizia globale a caccia dei cattivi, iniziando con l'invasione dell'Iraq, e parlo di cattivi perché ci sono stati veramente anche degli interventi di cultura pop, come, non so se qualcuno se lo ricordi, il mazzo di carte con le facce di Saddam Hussein e famiglia e altri generali e funzionari del governo iracheno. Ecco che insomma, parallelamente a questi eventi, più di una cornice bellica e culturale, sul territorio interno statunitense veniva varato a poco più di un mese dall'11 settembre il Patriot Act, quindi un insieme di leggi che consentiva e introduceva la schedatura di massa della popolazione e l'accumulazione di dati di ogni genere, dalle comunicazioni ai metadati ai libri presi in biblioteca, per intenderci. Questa è la genesi della moderna, contemporanea società della sorveglianza, e questo nuovo modello di relazione tra potere sorvegliante e popolazione ha contribuito evidentemente a plasmare anche un altro ambito, quello dell'interazione tra grandi aziende, grandi colossi dell'informatica e del web, estrazione di profitto e sorveglianza, ovvero il capitalismo della sorveglianza, suggerendo come l'accumulazione di dati potesse trasformarsi non solo in profilazione da parte delle agenzie di intelligence, ma anche da parte di privati, e quindi trasformarsi in generazione di profitto. Ma senza addentrarci in questo aspetto, nel concetto, nel contesto di guerra permanente, tanto caro al complesso militare industriale, in particolar modo a quello statunitense, si apre quindi un nuovo fronte, e anche questo si fa rapidamente globale, si in qualche modo diffonde rapidamente in tutto quell'ambito di influenza statunitense, ed è il concetto, il contesto della War on Migrants. C'è questa commissione, questo passaggio anche rispetto ad alcune funzioni e alcuni strumenti specifici dalla War on Terror alla War on Migrants. Ecco perché anche attorno alla guerra alle persone migranti si sviluppa quindi una fucina di ricerca e sviluppo di tecnologie, oltre ovviamente ai centri di prigionia pubblici e privati e a tutta la dimensione di chiamata alle armi per irregimentare la popolazione, così come la War on Terror ha generato le varie Guantanamo, i vari black sites, anche la War on Migrants ha i suoi centri di prigionia pubblici, privati, ha la sua centri di ricerca di tecnologie sorveglianti. Insomma, i droni hanno avuto una per esempio tracimazione dal contesto bellico a quello della sorveglianza della popolazione, della sorveglianza delle frontiere, senza arrivare poi alla guerra in Ucraina. La guerra alle persone migranti ha anche incarnato appunto una chiamata alle armi per irregimentare la popolazione. Si sono creati per esempio tutti dei bacini di vigilanza privata armata di gruppi paramilitari di estrema destra che sorvegliano le frontiere in sinergia con le strutture, le agenzie come la Border Patrol o la ICE. Ecco che si è generato anche un nuovo capitolo quindi di investimento militare sorvegliante, e tutta questa serie di trasformazioni si esporterà più o meno in tutto il mondo. Pensiamo appunto all'industria bellica, a strutture come Leonardo, BAE Systems, Airbus, a tutte le aziende del settore bellico anche europeo che hanno potentemente differenziato la loro produzione in tecnologie per il controllo delle frontiere. Pensiamo ai gruppi, alle pattuglie di estrema destra che pattugliano congiuntamente con le altre forze governative, per esempio in Polonia. Ecco, in questa fase, in questi ultimissimi anni, possiamo osservare la progressiva simbiosi tra i diversi modelli, i diversi gangli sviluppatisi dopo l'11 settembre, e quindi la simbiosi tra sorveglianza, guerra e guerra alle persone migranti. E questi ambiti hanno dei confini sempre meno nitidi. Magari tra qualche anno osserveremo un contesto come l'attuale guerra in Ucraina, come la prima grande guerra dei droni su vasta scala. Intanto possiamo osservare ancora come l'11 settembre abbia ricoperto un ruolo fondamentale nel generarsi della società della sorveglianza, nel generarsi della war on terror e anche nell'ingenerarsi di quella raccolta dati che adesso vediamo in particolar modo applicata, per esempio, alla war on migrants. E tornando appunto a queste simbiosi, in particolar modo alla simbiosi tra sorveglianza di massa e guerra alle persone migranti, sia negli Stati Uniti con strutture come ICE, Immigration and Customs Enforcement Agency e Border Patrol, sia in Europa con i programmi di sorveglianza e i mega database di Frontex ed Europol, si sta cercando di attivare programmi sia di schedatura e monitoraggio biometrico, partendo anche a livello di normalizzazione della sperimentazione su fasce più vulnerabili come le persone non europee, per poi probabilmente negli intenti cercare di estendere questi strumenti di governo della popolazione su scala più estesa, ma anche programmi di polizia predittiva, di cui abbiamo parlato in diverse occasioni. Polizia predittiva sia inerente al tentativo di prevedere i flussi migratori, sia su scala individuale, cercando di misurare, di valutare, di prevedere la pericolosità sociale degli individui. A questo proposito vi leggo un breve estratto da un articolo pubblicato di recente su The Intercept, dove si dice che il broker, ovvero l'intermediario nella compravendita di dati generati dalle ricerche nei registri pubblici, LexisNexis, sta fornendo alla ICE, alla Immigration and Customs Enforcement Agency, strumenti per prendere di mira persone che potrebbero potenzialmente commettere un crimine prima che avvenga qualsiasi crimine vero e proprio. Quindi siamo nel mondo delle ipotesi predittive. Sebbene appunto LexisNexis abbia precedentemente rifiutato di rispondere a qualsiasi domanda su quali dati stia vendendo all'ICE, a quale scopo, la panoramica del contratto descrive il software fornito da LexisNexis non semplicemente come un gigantesco bacino di dati personali, ma anche come una sofisticata macchina analitica che pretende di rilevare sospetti di attività ed esaminare attentamente le persone migranti, compresa la loro ubicazione, quindi geoposizionare all'interno di determinate aree e stabilire indici di pericolosità. Come sappiamo, anche Europol, in sinergia con Frontex, sta lavorando a simili progetti. Insomma, che siano colossi dell'elaborazione di dati come Palantir o aziende che si occupano di broking, di compravendita di dati come LexisNexis, vediamo come la pressione ambientale della war on migrants produca una forte spinta evolutiva in qualche modo verso forme sempre più pervasive e anche sempre più implausibili come quelle della polizia predittiva. Per concludere, alleggerendo leggermente, ma non troppo, un'altra notizia di questi giorni è che l'ufficio del direttore dell'intelligence nazionale statunitense sta investendo 22 milioni di dollari per sviluppare capi di abbigliamento che registrino dati audio, video e geoposizionamento. Secondo la comunità dell'intelligence statunitense, il futuro della tecnologia indossabile, al di là degli accessori ormai standard come smartwatch e insomma i vari strumenti per il fitness e per il quantitative self, per la misurazione dei propri dati biometrici, sono quello che definiscono i pants, che fa abbastanza ridere perché sembra mutandoni elettronici. Il governo federale ha appunto sborsato 22 milioni di dollari nel tentativo di sviluppare abiti intelligenti in grado di spiare chi li indossa e l'ambiente circostante. Similmente ad altri precedenti progetti finanziati da agenzie militari ed intelligence come la DARPA o quella dell'intelligence, la IARPA, l'ispirazione potrebbe provenire dalla fantascienza e dai supereroi, forse Capitan Mutanda, ecco, ma le applicazioni di base sono in linea con in generale gli imperativi delle strutture di intelligence governativa, ovvero sorveglianza e raccolta dati. Questo programma di 22 milioni di dollari è stato presentato come il più grande investimento singolo per lo sviluppo di Active Smart Textiles, quindi diciamo materiali tessili attivi e intelligenti. Il programma Smart E-Pants, che sta per Smart Electrically Powered and Network Textile Systems, quindi materiali tessili elettricamente alimentati e messi in rete, mira a sviluppare capi di abbigliamento in grado di registrare dati audio, video di geolocalizzazione. Gli indumenti destinati alla produzione includono camicie, pantaloni, calzini, biancheria intima, tutti lavabili. Il progetto è stato intrapreso dall'Intelligence Advanced Research Projects Activity, quindi la IARPA, l'equivalente del settore intelligence dell'agenzia militare DARPA. Ecco, sembra una cagata divertente, in realtà significa che stanno investendo sui wearables, sulle tecnologie indossabili, su quella che di fatto è l'appendice, la parte più intima dell'internet delle cose, fino a quelle che poi, come dire, entrano all'interno del corpo, ma in generale dispositivi indossati sono forse abbastanza già all'interno di una sfera intima, insomma la parte più intima dell'internet delle cose, o internet delle chiappe nel caso specifico. Il fine è appunto però sempre lo stesso: estrarre dati, sfruttare la vulnerabilità di una superficie di attacco che si estende fino al corpo, estrarre dati biometrici, estrarre il battito cardiaco, i cicli di sonno, le sostanze assunte e via dicendo. Quindi qualcosa comunque da tenere sott'occhio, nonostante il profilo ridicolo che accompagna questo progetto da 22 milioni di dollari.